Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi avete sentito tre Vangeli, perché uno era quello della domenica in corso, la seconda domenica di Matteo, l'altro era quella festa di San Gregorio che abbiamo spostato oggi perché non c'era verso di celebrarla nel suo giorno, che sarà giovedì in questa settimana, e il terzo Vangelo era per quello che si legge per i santi locali. Tra l'altro avrete sentito che anche se l'abbiamo invertito di posto, ma uno dei Vangeli era il seguito dell'altro. Ecco, è un po' anche una cosa provvidenziale che abbiamo, il fatto di aver spostato la festa di San Gregorio oggi, perché anche se qui siamo in Italia, quindi di solito celebriamo la memoria dei santi glorificati in terra d'Italia, ma la maggioranza dei parrocchiani di dentro Romena, quindi oggi così andiamo a festeggiare sia i santi glorificati in terra d'Italia che il santo più importante del secolo scorso in Romania. I santi hanno tutti una cosa in particolare, e si vede da uno dei Vangeli che abbiamo letto oggi, che è il danno delle beatitudini. Beati i misericordiosi, beati i miti, beati gli affamati e assetati di giustizia, beati i puri di cuore. Ecco, queste sono tutte virtù dei cristiani. Se voi ci pensate, queste beatitudini sono il segno di quella che è la follia del cristianesimo, perché il cristiano è chiamato a essere, a stare in questo mondo come uno che non fa parte di questo mondo, e i santi li vediamo per questo, perché non fanno parte del nostro normale ordine di cose, del nostro normale modo di pensare. Una persona normale non dice, non pensa di essere beata nel momento in cui qualcuno la perseguita, e una persona normale non è mite, una persona normale non è pura di cuore. Queste non sono virtù che piacciono tanto, soprattutto oggi. Ecco, la fede in Cristo rovescia tutti quelli che sono i falsi valori del mondo, e lo fa in base a un principio che voi avete sentito nella lettera di San Paolo ai Romani, che è il brano della lettera di San Paolo ai Romani che è stato letto oggi. San Paolo, parlando dei gentili, dice a un certo punto: non nessuno è giustificato per il fatto di ascoltare la legge, si è giustificati per il fatto di metterla in pratica. E per questo ci sono dei gentili, cioè dei pagani, o meglio delle persone che sono fuori dal patto di Israele, che osservano la legge, non uccidono, sono giusti anche dal punto di vista della legge, e questo non in base al fatto che loro conoscono la legge, perché loro non hanno ricevuto la legge. Questo in base al fatto che la legge è stata scritta nei loro cuori. Noi abbiamo una cosa che si chiama coscienza. San Paolo dice alla fine del brano: hanno i pensieri che li accusano e li difendono. La coscienza sono i pensieri che ci accusano e che ci difendono. E noi siamo abituati la coscienza a metterla sempre a tacere. Ci sono questi pensieri che ci dicono: stai facendo male, oppure dovresti fare così, oppure hai fatto bene a fare così. Ma noi questi pensieri non li vogliamo ascoltare. Questa voce della coscienza noi non la ascoltiamo, eppure Dio ce l'ha messa dentro. Diceva uno scrittore cristiano antico, che non è stato fatto santo perché purtroppo a un certo punto della sua vita si è spostato su posizioni eretiche, però per parte della sua vita era ortodosso, quindi questa cosa che dice è sostanzialmente ortodossa. Diceva: ognuno nasce con un'anima che è naturalmente cristiana, cioè è naturalmente inclinata a Dio. nasce Sceo Sant'Agostino, che, di cui si fa la festa lo stesso giorno all'alto di San Gregorio, capace di Dio, cioè l'uomo è capace di accogliere Dio. Il santo che cos'è? È l'uomo realizzato, l'uomo che mette in pratica questa capacità di accogliere Dio e che quest'anima naturalmente cristiana, che nasce naturalmente cristiana, la fa anche germogliare, la fa crescere cristiana. E l'uomo che quindi, portando a compimento quello che è il progetto di Dio, cioè l'immagine di Dio dentro ognuno di noi, diventa quella cosa di cui parlano le beatitudini: il puro di cuore, il mite, il misericordioso, il pacificatore. I santi sono così. Non è che sono così i santi in ogni momento della loro vita, perché purtroppo noi non siamo perfetti, noi siamo sempre altalenanti, ci muoviamo in su e in giù, facciamo un passo avanti e poi facciamo un passo indietro. Il cristiano non riesce a essere santo in ogni momento della sua vita. Un po' come se voi pensate anche agli eroi delle epopee, pensate agli eroi dei poemi epici, anche dell'antichità, mica uno può essere eroe in ogni momento 24 ore su 24, no? L'eroismo c'è il momento in cui si esercita, c'è il momento in cui anche l'eroe si deve riposare. Ecco, questo perché? Perché l'essere umano è imperfetto e non riesce a agire in modo sempre lineare. L'uomo, l'essere umano, va sempre così, ha sempre i suoi alti e i suoi bassi. Purtroppo questo vale anche per la nostra vita spirituale, quindi nessun santo in realtà è mai stato veramente santo dal primo momento in cui è nato al momento in cui è morto. I santi hanno i loro peccati, perché solo Dio è senza peccato. Hanno avuto i loro momenti di difficoltà, hanno i loro momenti di mancanza di fede, hanno i loro momenti in cui questa immagine di Dio non è che c'è in loro, non è che risplenda proprio del tutto, ma non vengono ricordati per questo, vengono ricordati per il fatto che in tutta la loro vita si sono sforzati però di essere quell'immagine e di portare avanti quell'immagine. E soprattutto per tutta la vita si sono sforzati di ascoltare quei pensieri che accusano e scusano, e si sono sforzati sempre di capire qual è il progetto di Dio. Il santo capisce qual è il progetto di Dio per lui e cerca di portarlo avanti. L'uomo comune invece questo non lo fa, l'uomo comune non lo vuole neanche sapere qual è il progetto di Dio per lui. Lui ha il suo progetto e sfrutta quello lì, cerca di mettere in atto quello, ha le sue inclinazioni, ha i suoi desideri e quello cerca di portare avanti, non quello che è il progetto di Dio per lui. E quindi qui noi vediamo la differenza tra i santi e gli altri, e questo vale in generale per tutti i santi. E in particolare vale per quei santi che hanno avuto, come dire, una responsabilità nella Chiesa, e sono soprattutto i santi e vescovi, come è stato San Gregorio di Nizza, come è stato Sant'Agostino, come è stato San Basilio, come è stato San Nettario, a cui è dedicata questa Chiesa, o San Gregorio che oggi stiamo ricordando. I santi sono i santi padri, cioè quelli che sono vescovi, sono chiamati più degli altri a esercitare soprattutto queste virtù. E chiaramente ognuno è chiamato alla santità in un modo diverso, per cui un vescovo non dovrà fare le stesse cose di un monaco, non ha neanche le stesse responsabilità di un monaco. E per cui nessuno si aspetta che il vescovo faccia digiuni i 40 giorni nel deserto, perché se no quei 40 giorni chi è che si occupa della Chiesa? Così come nessuno si aspetta che un monaco che va a fare 40 giorni di digiuno nel deserto, come il padre Zosima, quello che ci racconta la storia di Santa Maria di Siena, si occupi della Chiesa, perché nella Chiesa ci sono carismi diversi. Ecco, il carisma dei vescovi è quello di prendersi cura della Chiesa. E quindi queste virtù cristiane che noi vediamo nelle beatitudini e che in genere vediamo in tutto il discorso della montagna, che voi potete leggere nel Vangelo secondo Matteo, nei capitoli 5, intorno al capitolo 5, insomma. Voi rileggete a casa il discorso della montagna. Ecco, tutte queste virtù il vescovo le mette in pratica nel modo e nel momento in cui, cioè soprattutto nel modo, nel momento in cui si occupa della Chiesa. E quindi per questo, quando ci sono feste di vescovi, si legge quel Vangelo che dice: voi siete la luce del mondo, perché i vescovi hanno questo particolare carisma, quello che devono splendere per annunciare il Vangelo. I santi vescovi, o i santi predicatori che ci sono stati nella storia, anche se magari non erano vescovi, sono stati questo, sono stati annunciatori del Vangelo. Quindi la loro vita doveva splendere bene davanti a tutti. Non erano santi nascosti, erano santi in cui le opere si vedevano. E alla fine, la seconda parte di questo Vangelo che si legge dei santi vescovi ci ricorda una cosa. Il Signore ci dice: non sono venuto per abolire la legge, sono venuto per portarla a compimento. La legge era stata data al popolo di Israele ed era una legge tutta legata all'uomo e alle possibilità che l'uomo ha di mettere in pratica la volontà di Dio. Il Signore la porta a perfezionamento, cioè la porta a livello in cui seguire la legge non è più solo seguire delle indicazioni, dei divieti o degli obblighi. Seguire la legge diventa cercare di far nascere Dio dentro di noi. Ed è per questo che ai vescovi spetta il compito di badare al deposito della fede, perché non entrino eresie nella Chiesa, e badare al rispetto della forma, perché non ci siano innovazioni, ma le innovazioni vanno intese, ci sono sempre state innovazioni nella storia della Chiesa, però ci sono due tipi di innovazioni, ci sono quelle giuste, normali, quelle per cui noi oggi celebriamo la liturgia di San Giovanni Crisostomo e non celebriamo per esempio come celebravano gli apostoli, che sicuramente celebravano in un modo totalmente diverso. Quello per cui nelle nostre chiese oggi c'è l'iconostasi, che vedete qui, che non c'è sempre stata. È sempre cambiata la Chiesa, però è sempre cambiata seguendo il deposito della fede, quindi è cambiata, è cresciuta, si è adattata per poter sempre annunciare in modo diverso lo stesso Vangelo. Quello che non deve succedere è che cambi per annunciare un Vangelo diverso da quello che era all'origine. E lo vediamo lì quando è che il cambiamento nella Chiesa è sbagliato, perché i cambiamenti sbagliati servono ad annunciare un Vangelo diverso da quello che è stato annunciato all'origine. Quindi sì, nella Chiesa ci sono stati tanti cambiamenti nel corso dei secoli, ma questi cambiamenti sono sempre stati in armonia con il messaggio evangelico. E soprattutto i vescovi hanno il compito di vegliare su questo, ma non solo i vescovi, anche ognuno di noi, perché il sacerdozio è una cosa che riguarda tutti i fedeli, non soltanto quelli che si trovano ad avere una mitra in testa. Se sacerdozio è legato a tutti quanti. E quindi ognuno deve fare la sua parte nel salvaguardare la Chiesa e nel mettere in pratica tutto il più in modo che si possa dire davvero che la Chiesa è il popolo di Dio. Dice il Signore: siate santi come io sono santo. Allora, se noi siamo santi, tutti glorificheranno anche la santità di Dio. Dice, quando noi padre nostro diciamo: sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome vuol dire che sia proclamato santo da tutti, il tuo nome su di noi, perché le persone che vedano le nostre opere belle, come dicevo nel giorno di oggi, che glorifichino il Padre nostro che è in cielo. A lui, amore e gloria, amore.